Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 7 giugno 2023, come sempre in voce Massimiliano Coccia, come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Prime pagine che aprono su la guerra in Ucraina e la distruzione di una diga ucraina con 40.000 persone in fuga dall'acqua. E questa l'apertura del Corriere della Sera, stessa apertura del quotidiano La Repubblica: distrutta la diga sul Dnipro, rischio Vajon, l'impianto di Nova Kakhovka in Ucraina è controllato dai russi, rallentata l'avanzata di Kiev. E ancora La Stampa, che invece apre su quanto avvenuto e sta avvenendo nel dibattito tra governo e giustizia e Corte dei Conti. Corte dei Conti sia al bavaglio, ora nel mirino c'è la Consulta. Ovviamente il dibattito che abbiamo raccontato nei giorni scorsi relativo alle dimostranze, ai punti sollevati dalla Corte dei Conti sulla gestione del PNRR sono state arginate con dei provvedimenti governativi, e questo, diciamo, è un punto di non ritorno, secondo alcuni, nella gestione del rapporto dell'equilibrio tra potere legislativo e potere giudiziario. Ma appunto il dibattito è molto molto acceso. È Libero: l'Italia è ripartita, gufi, arrendetevi. Il Giornale invece entra su una vicenda giudiziaria molto importante. È stata perquisita a casa di Massimo D'Alema e dell'ex direttore generale di Unicredit Alessandro Profumo il cartello di D'Alema, indagato per corruzione. Baffino perquisito con il banchiere Profumo, l'ipotesi di reato mazzette nella vendita di armi e aerei militari alla Colombia, rischiano 10 anni di galera. Il Fatto Quotidiano: ecco i finanziatori dei politici, il caso Speranza, Federfarma. La Verità: armi alla Colombia, D'Alema indagato. Il Tempo: l'Unione Europea dorme, i criminali no, il nuovo racket, una banda trasferiva profughi dai nostri hotspot verso Francia e Germania. Piante dosi, striglia Bruxelles, tratta illegale, male comune. Scholz: non vi lasceremo soli. Meloni: a Tunisi per evitare il crack del paese africano e fermare il flusso di migranti. E ancora il Domani: umiliazioni e violenze sui più deboli a Verona, i criminali sono i poliziotti. E poi nel taglio centrale ancora lo scandalo che vede coinvolto Massimo D'Alema. Il Riformista, che con una foto di un'alluvione parla degli investimenti che servono davvero, e il Manifesto titola L'Arena con una foto della questura di Verona. Verona shock, 4 agenti e un ispettore della squadra volanti arrestati con l'accusa di tortura sui migranti tossicodipendenti e senza tetto, e per averne nascosto le prove. Le indagini aperte su impulso della stessa questura scaligera. E questo è quanto appunto avviene. E il Messaggero: sabotaggio alla diga, 16.000 in fuga. Il Mattino ancora: diga distrutta, l'ira dell'ONU. Il Sole 24 Ore: l'Enel raddoppia su batterie e reti, piano da 5 miliardi, notizia ovviamente energetico-economica. E il Foglio: più Europa sui migranti, questo è il titolo centrale, insomma, del quotidiano diretto da Claudio Cerasa. E avvenire: distruzione e dialogo, il titolo appunto sempre riferito all'Ucraina. In Ucraina colpita una diga, disastro ambientale, accuse alla Russia che però nega e infuriano gli scontri. Zuppi incontra Zelensky, l'avvio della diplomazia umanitaria verso una pace giusta e duratura. Questo è il titolo, il sottotitolo della prima di Avvenire. Poi l'imbarazzante titolo dell'Unità: fabbricano armi, vendono armi, fanno la guerra e se la prendono con D'Alema. Boh, vai a capirli. Questo è, diciamo, più o meno su grassa scala quanto raccontato dalle prime pagine dei giornali. Ma entriamo di più nel racconto della giornata. Iniziamo proprio da Avvenire con 2 articoli molto interessanti di Nello Scavo, che ci racconta anche la giornata di ieri vissuta dal Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, delegato da Santo Padre Papa Francesco come messo di pace in Ucraina, e il suo articolo dal titolo Distruzione e dialogo ci racconta un po' la giornata che l'Ucraina ha vissuto con 20 missili lanciati contro la capitale ucraina e le deliberate inondazioni sui villaggi del sud. La missione del cardinale Matteo Zuppi ha conosciuto l'atroce sofferenza del popolo ucraino. Non sarà un cessate il fuoco a fermare la guerra e a darci la pace, ha osservato il presidente Zelensky ricevendo l'inviato di Francesco, un modo per rimarcare la diffidenza per Mosca. Ma non era un immediato piano di pace che Zuppi voleva parlare. Sul tavolo sono state poste questioni umanitarie, con la necessità di intervenire in favore della popolazione e tentare tutto il possibile in favore del ritorno a casa dei bambini deportati. La notizia è rimbalzata sui monitor e TV ancor prima dell'alba. La diga Nova Kaskova è saltata in aria, comunica il comando delle forze armate del sud. Il sabotaggio ha colpito duro la sesta ed ultima diga del Dnipro, l'enorme barriera alta 30 metri per 3 chilometri di lunghezza, capace di contenere nel bacino di Katkova 18 chilometri cubi di acqua, il tutto a una trentina di chilometri a est da Kherson, nel territorio sotto controllo russo. Immediato il feroce scambio di accuse tra Ucraina e Russia. La diga, afferma subito Kiev, è stata distrutta da un attacco russo. A inondazione ancora in corso, lo staff del presidente Zelensky parla di ecocidio e convoca il Consiglio di sicurezza nazionale. Intanto si inizia a fare una prima analisi dei danni: 24 insediamenti interessati dall'ondata di piena, più di 1.300 gli evacuati a metà giornata per Kiev in un bilancio solo iniziale. Poi, riuniti tecnici e ministri a Kiev, il presidente Zelensky hanno lanciato accuse pesantissime, puntando il dito contro il Cremlino. Un altro crimine di guerra commesso dai terroristi russi. Intanto, dopo gli allarmi per un crescente rischio di incidente per la centrale nucleare di Zaporizhzhia, da cui la diga prenderà acqua del raffreddamento dei reattori, giunge dall'AIEA la rassicurazione che non c'è nessun pericolo imminente. Colpita invece, denuncia sempre l'esercito ucraino, la centrale idroelettrica di Katkova, anche se Energoatom afferma che non c'è nessun pericolo per la stabilità energetica di tutta l'Ucraina. E durissimo anche il ministro degli esteri ucraino Kuleba, che accusa la Russia di aver provocato il più grande disastro tecnologico d'Europa degli ultimi decenni e di mettere a rischio migliaia di civili in quello che è un atroce crimine di guerra, un ecocidio che danneggia in modo irreversibile interi ecosistemi e il sistema di irrigazione, e per cui il ministero ucraino chiede l'intervento degli stati e delle organizzazioni internazionali. L'unico modo per fermare la Russia, il più grande terrorista del XXI secolo, è scacciarla dall'Ucraina, scrive Kuleba su Twitter, per poi chiedere una riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza. Lo stesso ministro Kuleba, sempre su Twitter, precisa: è esasperante vedere che alcuni media riportano Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver distrutto la diga di Katkova. Questo mette sullo stesso piano fatti e propaganda. L'Ucraina sta affondando in un'enorme crisi umanitaria e ambientale. Ignorare questo fatto significa fare il gioco della Russia. Con un paio di ore di ritardo rispetto alle prime denunce di Kiev, arriva la non meno puntuale replica dei russi. Vladimir Leontiev, il sindaco della città sotto amministrazione russa, parla di danni causati da attacchi notturni, con un innalzamento del livello dell'acqua di quasi 3 metri. La città è allagata, ma non sarà una catastrofe. Più tardi il ministro delle emergenze di Mosca ad affermare che la diga è stata parzialmente distrutta da bombardamenti ucraini, anche se non ci sarebbe pericolo per la popolazione civile. Un attacco di Kiev che, afferma poi il portavoce del Cremlino Peskov, vuole privare di acqua la Crimea. A metà pomeriggio la presa di posizione ufficiale anche del ministro della difesa Shoigu: Kiev ha commesso un atto di terrorismo attaccando la diga di Katkova allo scopo di impedire le operazioni offensive dell'esercito russo sul fronte di Kherson. Per i responsabili della difesa, gli ucraini hanno aumentato lo scarico delle acque da una diga a monte, quella del Dnipro, per rendere più gravi le inondazioni. Questo mostra un sabotaggio su vasta scala pianificato in anticipo dal regime di Kiev, conclude Shoigu. Prudenti le dichiarazioni della Casa Bianca, che ci sono probabilmente molti morti, ma gli USA non possono dire in modo definitivo cosa sia successo. Un incidente che alza il livello dello scontro, con ricadute pesantissime sulla popolazione civile, scrive Scavo. Dopo l'attacco dei russi durante l'inverno agli impianti di riscaldamento, ora si colpisce uno tra le più importanti infrastrutture civili del paese. La diga di Novakovka, almeno fino all'altra notte, era un'infrastruttura strategica per la vita dell'Ucraina, costruita nel 1956 come parte integrante della centrale idroelettrica di Katkova. Produce energia, ma anche raccoglie l'afflusso di acqua di tutta la Crimea. La sua funzione è quella di termoregolatore di tutta la regione. Questo fino a ieri. mentre continuano gli attacchi su Belgorod con civili russi nei rifugi, la diga pare essere divenuta un bersaglio da abbattere in una guerra ormai senza regole. Una preoccupazione condivisa dall'ONU, che riuniva d'urgenza al Consiglio di sicurezza, Nova Kakhovka sembra la risposta russa al nuovo fronte a Belgorod. L'acqua come arma per colpire di sorpresa e distrarre le forze dell'Ucraina mentre si aspetta la controoffensiva. E questo era il reportage, appunto, di quello che è avvenuto a Kakhovka in Ucraina, e a venire, appunto, sempre con Nello Scavo, intervista il nunzio vaticano a Kiev, l'arcivescovo Vislav Kulkovas. Qui per ascoltare, immergersi nel dolore, lavoreremo per trovare soluzioni concrete. E scrive Scavo, virgolettando le frasi del nunzio: venire a sentire immergersi nel dolore come martedì a Bucha, questo è lo scopo di questa visita, che non è una visita politica, per dire stiamo cercando delle soluzioni, ma una ricerca concreta su cui si dovrà riflettere. L'arcivescovo lituano Vidaslav Kulbolas, il nunzio vaticano a Kiev ed ambasciatore della Santa Sede, non ha mai lasciato Kiev, neanche quando la città stava per cadere in mano russa. È stato lui ad accogliere il cardinale Matteo Zuppi, preparando con cura i dettagli di questa visita, che arriva 3 settimane dopo l'incontro a Roma tra Papa Francesco e il presidente Zelensky, il quale ieri ha ricevuto Zuppi e la delegazione vaticana, tra cui Kulkovas. Qual è stato il significato di questa missione? Domanda Scavo. La visita del cardinale Zuppi è in se stessa un segno di attenzione sia del Santo Padre verso la sofferenza ucraina, sia da parte delle autorità civili e religiose verso il Santo Padre. Lei era presente all'incontro con il presidente Zelensky e conosce personalmente il capo dello Stato ucraino. Come giudica il colloquio di ieri? Sincero, cordiale e importante, un incontro di lavoro si è svolto in un clima molto proficuo. Ricordo quando ha detto il cardinale Zuppi, arrivando qui, presentandosi come inviato del Papa, venuto per ascoltare. Non è un gioco di parole, è la verità. Molti mi domandano quale sia il senso, lo scopo di questa visita. Lo scopo principale è stato ed è quello di ascoltare. Ci saranno sviluppi, ma il cardinale Zuppi riferirà al Papa e certamente si dovrà riflettere su cosa fare dopo, ma prima di tutto si ascolta, dunque il cardinale parlerà con il Santo Padre e lì si vedrà quali possono essere i passi successivi. Nessuno li ha stabiliti ancora, né il cardinale né gli altri, ma bisogna riflettere su quali siano le possibilità. È tutto un lavoro di ricerca, di ascolto, di studio, è prematuro immaginare ora i prossimi passi. E questo, insomma, è un po' il tenore della visita del cardinale Zuppi, riportato dal nunzio apostolico lituano, che appunto nel corso di questi mesi è stata presenza importante all'interno dello scacchiere di Kiev e di quello che appunto è accaduto all'interno, purtroppo, di questa guerra che nel corso del tempo ha cambiato emergenze su emergenze. Ma che cosa va a cambiare l'inondazione della diga Kakhovka? Ce lo raccontano sul Corriere della Sera Andrea Marinelli e Guido Olimpo. La massa d'acqua cambia i piani di Kiev, è più difficile organizzare la controffensiva. La diga di Kakhovka, distrutta martedì alle 2:50 del mattino nel territorio dell'Ucraina meridionale sotto il controllo russo, ha un'enorme importanza strategica, costruita fra il 50 e il 56, alta 30 metri e lunga 2,3 km. La diga parte di una centrale idroelettrica e si trova nella città portuale di Nova Kakhovka, sul sud del fiume Dnipro, a 30 km da Kherson. Prima dell'esplosione aveva un bacino idrico di 18 milioni di metri cubi, da cui partiva l'acqua che riforniva gli impianti di raffreddamento della vicina centrale nucleare di Zaporizhia. Insomma, descrivono, come già abbiamo letto, tutte le varie reazioni. Zelensky aveva paragonato già a ottobre una simile azione all'uso di armi di distruzione di massa, oltre al notevole impatto ambientale, energetico e agricolo, agli enormi disagi per decine di migliaia di civili costretti a evacuare. La distruzione della diga ha però importanti ripercussioni militari, innanzitutto perché limita le opzioni ucraine per l'imminente controffensiva. Se avevamo intenzione di compiere un'operazione nella zona, non potremo di certo farla subito, ha detto un anonimo funzionario dell'esercito ucraino al Financial Times. Sarà una palude. Per gli ucraini che controllano la sponda occidentale di Dnipro, ora sarà impossibile attraversare il fiume. L'area allagata impedirebbe quindi alla resistenza di attaccare le regioni meridionali di Kherson e Zaporizhia, dove gli ucraini vorrebbero spezzare il corridoio terrestre che collega la Crimea alla Russia, e le obbligherebbe a concentrarsi invece sulle regioni orientali, dove l'armata logistica e i rifornimenti sono più semplici. L'obiettivo è ovvio, ha sintetizzato Mikhailo Poldiak, consigliere del presidente Zelensky. Vogliono creare ostacoli insormontabili per impedire l'avanzata delle forze armate. Gli stessi ucraini, nelle prime fasi dell'invasione, avevano aperto intenzionalmente la diga nei pressi di Demyov, inondando la cittadina a nord di Kiev e i campi circostanti per rallentare l'avanzata russa e salvare la capitale. In quel caso, l'allagamento dell'area aveva permesso agli ucraini di ottenere una vittoria tattica e di guadagnare tempo per preparare le difese. Spesso, nella prima fase del conflitto, la resistenza ha danneggiato le proprie infrastrutture per fermare l'esercito russo. Ma la diga di Kharkova, però, era oggi sotto attacco già da maggio, con due avversari che si accusavano a vicenda di bersagliarla di missili e i residenti che denunciavano l'innalzamento del livello dell'acqua. Gli invasori sostenevano che gli ucraini la colpissero per facilitare l'offensiva su Kherson. La resistenza ribatteva che i benefici sarebbero stati soltanto per i russi. Ora gran parte degli indizi sembrano indicare una responsabilità dell'armata russa, ma le acque del Dnipro finiranno per travolgere soprattutto la sponda orientale del fiume, quella sotto il controllo russo, e la prima linea di difesa eretta in questi mesi dall'esercito di Putin. E questo, diciamo, è quanto sulla questione. Come avete visto, scambio di accuse, balletti di responsabilità, ma al centro, come sempre, una costante, ovvero un crimine di guerra utilizzato come arma contro gli ucraini e contro l'Ucraina, un crimine di guerra che si va ad aggiungere agli altri crimini di guerra. E se in questa fase, sicuramente per il Vaticano, è importante una fase di ascolto. Adesso più che mai è importante una fase di vittoria, di una pace equa e giusta per l'Ucraina. Insomma, è questo l'unico ascolto possibile e necessario in questa fase storica. Per oggi è tutto. Quarto Potere torna domani mattina, come sempre, alle 7:45. Buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.